Di nuovo in diretta qui su TMV Radio, ore 15.05 di questo giovedì 4 luglio. Lucio Marinucci, non sono da solo, sostituzione fuori Francesco Tringali, dentro Alessandro Santarelli.
Ciao, ben ciao Lucio, Ale. Però veloce perché alle 15.35 devo andare a prendere
anche
una
tu,
cosa.
Sì, anche sì, tu sì, devi andare a prendere qualcosa, quindi ti libereremo.
Quindi alle 15.30 mi devi liberare.
Ti libereremo per tempo, chiaramente,
esatto.
Ma suonano anche
c'è un maranggio.
Sì, sì, insomma, si alternano qua. Oggi abbiamo... praticamente, come abbiamo detto, esautorato il direttore, abbiamo preso...
Ma sì, l'abbiamo fatto
possesso.
Fuori.
Sì, abbiamo preso possesso di Maracanã. Noi. Però, dicevo, ce l'abbiamo in collegamento, intanto, Fabrizio Carcano del giorno. Fabrizio, ben ritrovato.
Ciao Lucio, ciao Alessandro.
Ciao, ciao Fabrizio.
E con noi c'è anche Fausto Pizzi. Fausto, buon pomeriggio anche a te.
Buon pomeriggio ragazzi, ben ritrovati.
Ciao.
Di temi ce ne sono tanti da affrontare, parto chiaramente dai temi di mercato, ci sono tanti intrecci. Alessandro, insomma, la Juventus continua a muoversi, continua a pensare in grande, soprattutto per il pacchetto mediano che mi sembra, insomma, il
rivoluzionato
e la priorità sul mercato, e adesso vedremo che passi si faranno per Cup Miners.
Ma io credo che Giunti ha questo terzetto in testa e questo terzetto porterà a casa, poi ci sarà da lavorare ovviamente sulle rifiniture, che tanto rifiniture non sono, perché comunque un vice Vlahovic deve essere preso. Al di là di questo, la riflessione è unica. Io sentivo molti dire l'anno scorso che la rosa della Juventus poteva vincere lo scudetto, bastava cambiare allenatore. Oggi vedo che Giuntoli sta picconando la rosa dell'anno scorso, la sta praticamente rendendo al suolo per dare maggiore qualità, come è giusto che sia, ad un allenatore bravo, interessante, ma che avrà l'esame di maturità. E allora come aiuti un allenatore a superare l'esame di maturità mettendo una squadra pronta?
Una squadra all'altezza,
e
soprattutto alla portata di quelle che saranno le competizioni. Sarà interessante anche poi capire appunto quali possono essere le basi a livello di obiettivi della Juventus, anche se è molto molto presto, siamo appena al 4 di luglio. Però vado anche da Fabrizio, perché Fabrizio, ovviamente l'Atalanta...
Scusa, prendimi una piccola parentesi. Quando avevo 18 anni, uno dei miei primi articoli fu una mia conferenza stampa di Fausto Pizzi da Piano Gentile.
Bellissimo.
Era il 91, e quindi ecco. Insomma... lui ovviamente non si ricorderà di me, però ecco, fu i miei primi articoli da ragazzino, un bambino, 18 anni, forse neanche ancora neanche compiuti.
Carrambata, grazie, quindi.
Grazie, comunque, esattamente, un bel ricordo, grazie davvero.
Anche
grazie,
da bambino, grazie. Insomma, più o meno, però erano proprio due bambini.
Beh, grande posto sì. Pizzi, insomma, esperienza grazie. Sconfinata a livello di Serie A, chiaramente. Però Fabrizio, appunto, ti stavo chiedendo... L'Atalanta sempre bottega cara, con delle richieste economiche elevate. Adesso bisognerà vedere quello che sarà anche il punto e la posizione dell'Atalanta. Forse si aspettava qualche movimento in più al momento anche dall'estero?
Ma intesi come offerte?
Sì,
offerte. Si aspettava una valanga di offerte, uno tsunami di offerte. Evidentemente anche il calcio inglese sta finendo i quattrini, oppure sta spendendo per altri giocatori, perché effettivamente... né per Cobb Miners, né per Ederson, né per Lookman sono arrivate vere offerte. Ci sono sicuramente dei dialoghi in corso per ognuno di questi giocatori, però la vera offerta, come lo scorso anno, che sostanzialmente Højlund già a giugno era venduto, ed era venduto con un'asta vera, quest'anno non si stanno muovendo queste cifre. E questo un po' ha preso tutti alla sorpresa, perché l'impressione era che soprattutto il Liverpool, per esempio, si sarebbe mosso subito. Non è successo. Non escludo che possa succedere, però intanto siamo già a luglio inoltrato. E quindi alla fine Cobb Miners, gioco forza, torna veramente di forza alla pista juventina, che sembrava più in secondo piano nelle ultime settimane. Adesso però, se davvero l'Atalanta vuole monetizzare una cessione pesante, quella potrebbe essere l'unica pista perseguibile.
Tra l'altro arriva Zaniolo, quindi anche questo è un indizio.
Non ma io però su questo non sono così d'accordo.
Sì, non sono due giocatori uguali, è vero.
Non sono così, poi lascio la parola a Fausto. Però insomma, esattamente, all'Atalanta se dovesse andare via Cobb Miners sarebbe, passatemi il termine, il classico numero 10.
Assolutamente.
È vero che hai Pasalic in casa, è vero che avresti anche Miranchuk fino a questo momento in casa se non lo dai via. Miranchuk si può adattare a quel ruolo.
Che va in scadenza nel 2025.
Il problema è anche quello, ma non è tanto quello. Il problema è che il giocatore quest'anno ha giocato benino, ma in 4 anni in Italia non ha mai convinto più di tanto, diciamocela tutta. Quindi pensare di affidare la maglia, uso il termine numero 10, a Miranchuk... nell'anno in cui vai a giocare la nuova Champions, giochi 3 finali di Supercoppa, francamente no. E quindi questa è un po' la questione, cioè Zaniolo comunque non può coprire quel ruolo. Anzi, mi sembra che Zaniolo, se teniamo anche Touré, vada ad aggiungersi a un reparto veramente affollato.
Vero. vero.
Affollato e con grande qualità, assolutamente. Però Fausto ti aveva dato praticamente la parola anche Fabrizio. Caratteristiche diverse per Cup Miners e per Zaniolo. Che tipo di stagione si può prefigurare?
Ma per l'Atalanta penso che ci siano i presupposti per fare una grande stagione. Riguardo al mercato, può essere che le squadre stiano aspettando che finisca l'europeo, no? Perché comunque l'europeo a volte mette in mostra anche i giocatori che non sono tanto conosciuti, e potrebbe essere questa una lettura dello stallo che c'è tra tutte le squadre. Da adesso in poi, considerando che comunque è partito tutto il 1° di luglio, anche se le società ovviamente si muovono tutte per tempo, prevedo che ci saranno comunque dei cambiamenti e delle operazioni. Sicuramente Zaniolo non andrà a ricoprire il ruolo di Cup Miners nell'eventualità che il giocatore venga ceduto alla Juve, perché sono due giocatori un po' diversi, mi viene da dire, e quindi se sarà così, comunque l'Atalanta dovrà cercare di colmare l'uscita di Cup Miners a centrocampo.
Eh sì, si asciugherebbe le lacrime con parecchi milioni in quel senso l'Atalanta. Perché insomma
è abituata
decisamente, sì. Bottega cara, come si suol dire.
Sì, ma milioni, non figurine, cioè lo dico in maniera un po' brusca, cioè milioni veri, perché io sto leggendo cifre tipo Huijsen costa 35 milioni, non credo che l'Atalanta valuti Huijsen 35 milioni, ecco, cioè va anche un po' tarato questo discorso. Addirittura ho letto una dichiarazione dove mi ricordo qua la gente dice su lei ha valutato 40 milioni, beh allora vabbè, poi non scambia la pari sulle Cup Miners.
No, sono d'accordo, è anche vero che secondo me è gonfiata anche la votazione di Cup Miners, che dal mio punto di vista 60 milioni non li vale mai, ma ormai fortissimo, ma ormai le valutazioni, però. Ha ragione il collega, perché su lei non vale mai 40 milioni, e Huijsen che ha quanto di Serie A? Un quarto di stagione non può valere 35 milioni, ma ormai siamo in un mercato delle valutazioni folle, non c'è dubbio.
Un mercato drogato.
Folli, se posso aggiungere, a volte le cifre le fanno chi vende. L'Atalanta secondo me non ha esigenza di vendere, quindi può tirare il prezzo quanto vuole.
Esatto,
Come ha fatto il Sassuolo per tante altre operazioni.
Guarda, ieri l'ho detto a Piazza Affari, quindi poche ore fa, sulla vostra frequenza, non vorrei essere ripetitivo, l'Atalanta ha 5 giocatori rientrati dai prestiti in Serie A, che sono Cambiaghi, Piccoli, Ocoli, Zortea e Gollini, che messi tutti insieme più o meno valgono una 40 milioni, tra cui Cambiaghi che in questo momento è richiestissimo. Quindi scusate, avete chiesto l'alternativa a Cup Miners. Cambiaghi non è un'alternativa a Cup Miners, sia chiaro.
No, però
è un giocatore interessante, molto interessante. Un giocatore che puoi anche tenere in un'ottica di panchina con un Pasalic, con un Miranchuk, puoi anche pensare di tenere anche lui. Non è il sostituto di Cup Miners, lo ripeto, però comunque l'Atalanta ha un parco giocatori che, se verrà monetizzato, ci sarebbe anche Brandon Soppi, che torna da un'infelice esperienza dalla Germania. Però ecco, mettendoli tutti insieme, ripeto, siamo sui 40 milioni abbondanti, perché Ocoli per esempio ha molte richieste, Piccoli si è ripreso a Cagliari abbastanza bene, quindi insomma c'è anche da considerare questo. Gollini è un portiere che ha un'esperienza di Champions in nazionale, anche se sappiamo che tanti anni che fatica. Quindi insomma l'Atalanta ha, volendo, anche questo portafoglio da giocarsi.
Sì, è un ipotetico tesoretto, tra l'altro leggevo proprio di Ocoli che ormai pare interessare fortemente all'Leicester, quindi potrebbe anche lasciare magari la Serie A dopo aver giocato con il Frosinone. Però stavi dicendo, Fausto, ti ho sentito per un attimo, praticamente parlavi anche di Cambiaghi, poi che può essere un giocatore interessante, lui classe 2000 se non ricordo male, quindi
esattamente, viene da un campionato all'Empoli importante dove ha conquistato una salvezza incredibile, e non è un vero stoccatore, nel senso che non è un attaccante esterno che ha molti gol tra le sue armi, però se cominciasse a vedere un pochettino più la porta, con più intraprendenza, può diventare anche un giocatore importante.
Sì.
Beh, due anni fa in realtà fece 6 gol a Empoli, e quest'anno che ne ha fatto uno solo, sì. Anche in via Pordenone fece 7 gol.
Esatto, è arrivato fino alla doppia cifra, non dico 10, ma 8, 9 devono essere alla portata di un attaccante.
No, assolutamente.
È vero che nell'Empoli il numero delle occasioni da gol non sono così numerose, però devi devi imparare a sfruttare quelle poche che ti concedo.
Sì, ma Lungo era stato il giocatore che aveva calciato di più di tutta la Serie A senza mai concretizzare, ha segnato a 5 giornate dalla fine. Però Alessandro, chiaramente l'ha nominato Fabrizio, l'abbiamo nominato anche Huijsen, Sulé, in questo senso sono solamente pedine da ritenere in uno scambio o possono esserci magari anche altre strade, un futuro diverso per loro?
Io credo che in questo momento nella Juventus, come un po' in tutte le squadre, nessuno è incedibile. Soprattutto poi quando si deve fare cassa, si deve mettere insieme un tesoretto per affondare dei colpi. Io per esempio sono di quelli che Huijsen lo terrei in casa Juventus, ritornando alle valutazioni folli. Calafiori, grandissimo giocatore, il migliore all'europeo con
l'Italia,
con Donnarumma, ma non mi viene a dire che vale 50 milioni, perché siamo totalmente fuori. Allora io ne parlavo anche a Radio Bianconera proprio ieri. Calafiori sfuma, pazienza, peccato, dispiace anche perché andrà all'estero, quindi perdiamo un altro nostro talento, ma la Juventus è Huijsen, che non è Calafiori, ma lo può crescere assolutamente. È vero che alla Roma ha alternato ottime cose a ingenuità che ci stanno, però in questo momento sta. Ma ora faccio arrabbiare ovviamente il nostro Magliocca in cabina di regia, ma la Juve l'ha mandato a maturare alla Roma, cioè solitamente mandi giocatori giovani nelle squadre, no? Beh, a maturare. Ora la Roma, ovviamente sto scherzando, ha un altro livello, però lui è andato lì a maturare, per cui secondo me non da titolare, ma nella Juventus ci può stare. Detto che la Juve, chiudo, ha altre esigenze adesso rispetto alla difesa. La difesa, tutto sommato, c'è, è qualcosa in più. Ecco perché penso che se dovrà fare ancora uno sforzo economico, e credo che lo farà, quello verrà incentrato su Cup Miners.
Sì, assolutamente. Del resto, insomma, anche 3 anni in meno di
Calafiori. Appunto.
In 3 stagioni si può anche costruire tanto di un calciatore. E Fabrizio, l'Atalanta ha un grande attacco, ha un grande centrocampo. Ti chiedo se qualcosa effettivamente può migliorare ancora in difesa, se magari Huijsen può diventare veramente un profilo anche futuribile a livello di progettualità per la Dea, se ci sono altri nomi, perché forse in quel pacchetto, dove ci sono elementi importanti, però si può fare un ulteriore step di crescita.
Considerando, Lucio, che c'è Scalvini col crociato.
È vero, col crociato rotto, per dire, quindi sarà fuori.
Mancano 2 giocatori sicuramente all'Atalanta, proprio per l'infortunio di Scalvini. Diciamo che Godfrey arriva a colmare il buco che aveva lasciato Palomino, se mi passate il termine, cioè di secondo centrale. Hai 3 titolari, Dinsiti, Yen e Kolasinac, e poi hai il Jolly Toloi, che diciamo è più braccetto ormai, che però se non ha grandi problemi muscolari, una 20ina di partite te le garantisce. Quindi a te serve adesso un 6° difensore per chiudere il pacchetto, che peraltro Okoli non era neanche un'ipotesi così peregrina come per chiudere il pacchetto difensivo, però è un giocatore che l'Atalanta ha già provato e non è andato, diciamocela tutta. Huijsen avrebbe il profilo giusto, cioè potrebbe crescere in panchina dietro ai titolari, giocare quando occorre e fare un anno di transizione per poi acquisire più esperienza con Gasperini. Quindi Huijsen è un giocatore che interessa. Poi ci sono altri profili che più o meno sono quelli che sapete tutti, cioè Erlich, Neuan Perez, che però già ha un altro costo, siamo sui 15 milioni, anche 16. E poi si continua a parlare di questo, l'abbiamo visto in semifinale in Europa League, di questo Balerdi, che fece una gran partita col Marsiglia, però se ho ben capito De Zerbi ha posto la questione che sia incedibile nonostante la scadenza di contratto. Quindi non so lì l'operazione come può andare. Poi l'altro buco che hai sicuramente è la fascia sinistra, nel senso che partendo Bakker ti manca un giocatore a sinistra che faccia il cambio di Bakker. Qui il nome che continua a girare, al netto che Ealing Junior ormai è sparito diciamo dal radar delle possibilità nella trattativa Cup Miners, il nome che inizia a girare sempre di più è quello di Gosens, che doveva andare al Benfica ma non c'è andato, doveva chiudere col Bologna, non ha chiuso. Lui qua comunque è legato, ha vissuto qua 6 anni, considerando anche il periodo milanese, che comunque va alla casa qua, sa, conosce l'ambiente, conosce il gioco a memoria, ovviamente si inserirebbe immediatamente. L'unica cosa è che l'Atalanta, a parte Caldara, che era stato un tentativo che non è andato bene, l'Atalanta non ha quasi mai ripreso i giocatori da via, cioè c'è un po' questa filosofia. Sarebbe una clamorosa eccezione, ecco, mettiamola così. L'hai fatto con Caldara e non è andato bene, però per altri motivi sarei fortunato il giocatore.
Sì, anche Gosens ha avuto qualche problema fisico.
Sì, almeno ultimamente.
Sì, ultime stagioni ha faticato. Domani 30 anni, compirà domani proprio 30 anni, quindi poi chiaramente da
37 partite lo scorso anno.
Esatto.
All'Inter ha giocato poco chiaramente in Serie A. L'Union ha vissuto un'annata stranissima in Champions League, a un certo punto giocava poco, giocava molto in campionato, meno nelle coppe europee, poi ha iniziato a maturare un po' più di minutaggio, ma è stata un'annata appunto complicata. Però potrebbe diventare un'idea, quella magari di un Gosens bis. Fausto, te che ne pensi? Può diventare un'idea comunque percorribile anche lì sull'esterno? Forse l'Atalanta può ritornare ad avere quei fasti che aveva all'epoca del primo Gosens e del primo Atebuer?
Come avete detto, solitamente l'Atalanta non punta su cavalli di ritorno. Ha comunque un giocatore come Ruggeri che è in totale rampa di lancio, quindi secondo me cercheranno un'alternativa, ma che non oscuri il fatto che Ruggeri possa giocare la maggior parte delle partite.
Beh, allora ce l'ha già in casa, nel senso che il famoso pacchetto tesoretto di cui ho parlato prima comprende anche Nadir Tortea, che arriva anche lui da un prestito a Frosinone, giocatore che in due stagioni e mezzo stagione a Bergamo, perché viene ceduto ogni anno a gennaio in prestito, non ha fatto male, segnando anche tra l'altro un paio di gol.
No, ma non ha mai avuto me è come hai detto, è un giocatore molto forte anche Occoli, che io non capisco perché non rientri nelle considerazioni, anche se è vero che nell'esperienza che ha fatto non è andato benissimo. Però è un loro giocatore, di loro proprietà, potrebbero tentare di valorizzare ulteriormente, perché è un giocatore che ha qualità importanti, secondo me.
Anche se hanno fatto clamoroso,
fatto una bella stagione a Frosinone, è stato titolare, però appunto vedremo se poi magari si potrà arrivare anche a cederlo all'estero. Arrivavano messaggi, qui ci veniva scritto sulla Juventus Alessandro, quindi te lo riporto. Buongiorno, io penso che per la Juventus, oltre al problema di budget, ci sia anche il poco appeal di Thiago Motta verso i calciatori.
Guarda,
Rabiot ha preso le distanze, Calafiori va all'estero. Però non
io
so se sia
questa storia di buongiorno, perché l'abbiamo letta questa mattina su Tutto Sport, e quindi quando un quotidiano scrive queste cose noi andiamo sempre dietro. Noi Radio Bianconera non ci risultava assolutamente, cioè, anche perché la Juventus quella cifra lì, cash, come scrive Tutto Sport, non ce l'ha, quindi
follia.
Non ci risulta, ma sicuramente è un buco che abbiamo preso noi, e la Juve era su, a questo punto dico che era su buongiorno. A me continua a sembrare strano il tipo di operazione, cioè 40 milioni cash, allora a quel punto li dava per Calafiori,
certo,
anche se erano 50.
Però
no? Quindi a me è sembrata una cosa, non la sapevo, non la conoscevo, ma poi buongiorno ha detto io vado al Napoli, non tradirei mai il Torino, e in un calcio dove le bandiere non esistono più, bene anche questa cosa qui, lasciami però questa, come mia opinione personale, il dubbio su questa operazione. Cioè secondo me non c'è mai stata.
E sul poco appeal di Thiago Motta, secondo te, cioè, può diventare un fattore per i giocatori? Per esempio, qui scrive, Rabiot ha preso le distanze, Calafiori va all'estero, anche se poi Calafiori è stato lanciato da Thiago Motta.
Rabiot ha preso le distanze. Ricordiamo sempre che Rabiot è un giocatore in scadenza.
Sì.
Ok? Quindi non mi sembra che abbia preso le distanze. Calafiori va all'estero perché il Bologna non lo dà alla Juventus. A me non sembra che abbia poco appeal. Douglas Luiz è arrivato alla Juventus, che Frank Thuram è arrivato alla Juventus. Per carità, non sono due fenomeni, ma uno, Luiz è un giocatore molto molto forte che la Juventus non aveva un profilo da anni. Che Frank Thuram è uno dei migliori giovani francesi. Ora, se poi passato Allegri, se buttare la croce addosso per forza a qualcuno, buttiamo addosso anche a Thiago Motta, ma almeno diamo il tempo di cominciare il campionato. Tra l'altro ha un calendario della Juventus tutt'altro che semplice, c'è un gennaio folle,
folle.
È un inizio, insomma, con 3-4 scontri diretti ai primi giorni di campionato. Diciamo che Motta dovrà accelerare subito, sì.
Dovrà iniziare, mi ricorda un po' quello che accadde al Milan l'anno scorso, con un calendario subito molto complicato,
ma con un allenatore che era Pioli già da 3 anni.
È sostanziale.
E qui arriva un allenatore nuovo.
Sostanziale, assolutamente. Però, dato che mancano pochi minuti, e ho detto prima, il mercato è ancora lungo, quindi la costruzione delle rispettive rose dovrà attendere. Però al momento volevo chiedervi, Fabrizio, parto da te sull'Atalanta, poi arriverò anche da te, Alessandro, sulla Juventus. Che tipo di caratura possono avere queste squadre per la prossima stagione? Ossia, a livello di obiettivi, a grandi linee, Fabrizio, l'Atalanta, che cosa si presuppone? Che cosa si prefigura di fare a livello di campionato e a livello poi europeo?
Beh, a livello di campionato è cercare di mantenere il quarto posto, questo è chiaro come obiettivo, e quindi riconfermarsi in Champions. Poi hai l'opportunità, visto che si è detto in passato l'Atalanta non vince niente, Gasperi non se leva mai un trofeo, e hai 3 finali da giocare. Quindi, essendo partite secche o quasi, perché vabbè, quella in Arabia è una Final Four, devi provare a portare a casa un trofeo, nel senso che con Real Madrid è molto difficile, però sfruttando il fatto che i brasiliani o non saranno disponibili o arriveranno abbastanza cotti dopo la Coppa America, magari non trovi il vero Real Madrid. E poi la Supercoppa italiana, e poi hai la Supercoppa intercontinentale, se si giocherà, non ho capito neanche dove, quando, con questa squadra ecuadoregna. Quindi comunque l'obiettivo è provare a arrivare quarti, e poi c'è sempre la maledizione della Coppa Italia, 3 finali perse in 5 anni. Comunque in ogni caso finale Coppa Italia, sai, ci arrivi alla fine con 4 partite, e quindi è comunque un obiettivo che resta sempre. In Champions chiaramente l'obiettivo è passare il girone, anche perché l'Atalanta avrà un sorteggio relativamente favorevole se non testa di serie.
Sì, insomma, certo.
È vero che l'anno che la testa di serie uscì al primo turno col Villarreal, però insomma te la provi a giocare, ecco. Gli obiettivi sono questi. Qui a Bergamo vedo dire si alza l'asticella, però poi nei fatti non è ancora iniziato il raduno e hai già comprato il difensore centrale, hai comprato Zaniolo, hai risolto subito De Ketelaere senza problemi. Quindi oggettivamente stai già facendo un mercato importante, e innestando questi giocatori al momento zero cessioni, al di là del taglio di Olmo e Palomino. E insomma, oggettivamente l'idea di poter ultimamente alzare l'asticella c'è. Poi alzare cosa vuol dire? Arrivare terzi? Insomma, avete capito cosa intendo dire?
Sei stato chiaro. Indirettamente sei stato chiaro.
Insomma, secondo turno di Champions, quarto posto, e poi ci sono le coppette tra virgolette, cioè la Supercoppa, la Coppa Italia, ecco.
Sì.
Tra virgolette.
Quindi stabilizzarsi più magari qualche step successivo di crescita. Tra l'altro, tra parentesi, io sono convinto che per come sarà impostata la prossima Champions League, il famoso fattore C, la fortuna nei sorteggi, conterà ancora di più di quanto non sia stata importante fino a questo momento. Stessa domanda.
Scusate, io mi sto parlando in questo momento dal piazzale dello stadio, perché abito qua. E voglio dire, questa nuova curva che ho davanti, 9.000 posti, farà la differenza, eh.
Ah certo, perché, beh, soprattutto a Bergamo,
25.000 persone, lo stadio stile Borussia Dortmund, che diventa ancora più un catino. Già quest'anno quando giocavi sotto la Nord segnavi sempre, ma sempre. Vogliamoci adesso, vorrei anche la Sud.
Sa, anche questo è un bel fattore. Stessa domanda, Alessandro, sulla Juventus, sì, poi faccio fare la sintesi in chiusura a Fausto.
Guarda, col fatto che la Juve sta, cioè giunto, sta facendo una campagna acquisti di livello, è normale che aumentano anche le responsabilità che si prende Thiago Motta. C'è poco da fare, perché certo. Il tifoso della Juventus dopo anni di niente o quasi sta tornando a sognare almeno sul mercato. Io non so se la Juve potrà vincere il prossimo scudetto. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, sarebbe bello chiudere questo ciclo dell'Atalanta appunto anche con l'all-in sullo scudetto, che secondo me ci può anche stare l'anno prossimo. Però è chiaro che la Juve dovrà lottare per provare a vincere lo scudetto, per superare il primo turno di Champions e magari giocarsela agli ottavi, prendo l'amico Fabrizio come esempio, e giocare le coppette, no? Perché poi c'è la Coppa Italia, che comunque per la Juve l'anno scorso è stato un bel traguardo, poi c'è la Supercoppa in Arabia e cammin facendo. Però secondo me la Juve deve lottare questa volta, cioè non ci si può presentare dal mio punto di vista con questo tipo di mercato a dire obiettivo quarto posto, no, obiettivo minimo quarto posto, poi devi lottare per il che non vuol dire vinci, ma lottare per
stare in alta classifica, insomma, esatto. Stabilmente in quelle zone nobili. Sei stato chiaro, Alessandro, ti vedo sempre molto soddisfatto al momento sul mercato della Juventus.
Sì, mi piace, onestamente mi piace. Beh, sai,
poi anche
l'anno
io,
scorso,
anche io sono totalmente d'accordo. Cioè,
l'abbiamo fatto UEA l'anno scorso,
però,
con tutto il rispetto.
Anche
però.
Durham sono convinto sia un bel colpo, anche futuribile. Però Fausto, chiedo anche a te, appunto, Atalanta e Juventus, facciamo un po' la sintesi, che cosa possono fare e a che cosa possono ambire per l'anno prossimo.
Ma sono abbastanza d'accordo con quanto detto in precedenza, tenendo in considerazione il fatto che l'Inter parte da un grandissimo vantaggio sia tecnico e sia il fatto che avrà una continuità sotto la guida dello stesso allenatore, che ormai è a Milano da 3 anni, quindi meccanismi collaudati, giocatori che conoscono e sanno tutto. E questo invece per una squadra come la Juve, che comunque crescerà molto, avrà anche una guida tecnica nuova, può essere che soprattutto all'inizio possa pagare qualche cosa in termini di risultati, ma è un'aspettativa che a Torino magari puoi rischiare di non avere, perché comunque la Juventus è sempre la Juventus e come avete detto voi deve lottare per vincere lo scudetto. Poi lottare o stare vicino, sapendo che alla fine ne vincerà soltanto uno lo scudetto e l'Inter ha un vantaggio secondo me enorme, con Zielinski, Taremi e Martinez in più, insomma secondo me sarà dura per tutti,
Di sicuro sarà un bel campionato.
Esatto, per il resto poi ci sono altri trofei a cui si può assolutamente ambire, e come l'Atalanta comincia ad avere anche un'esperienza di finali e quindi arriva a giocarsi delle finali importanti come la Supercoppa europea, ma non così battuta, perché comunque l'Atalanta è una squadra che riesce a rendere dura la vita di tutti quanti.
Vedremo, ma ancora è lontana la stagione, però già giusto iniziare a programmare, a guardare al futuro. A questo punto però siamo arrivati alla fine del blocco. Ringrazio Fabrizio Carcano del giorno. Fabrizio, grazie veramente e buona giornata.
Grazie ragazzi, alla prossima.
Ciao ciao.
Grazie
ciao.
Anche a Fausto Pizzi. Fausto, grazie anche a te.
Grazie a voi, buona giornata, arrivederci.
E a questo punto ti ringrazio.
Mi stanno chiamando. Ti devo liberare
assolutamente.
Ci vediamo domani. Però.
Assolutamente. Ci rivediamo. Ti lasciamo ritirare, insomma, alcune cose. Prossimo blocco, blocco capitale, Roma e Lazio. Tanto di cui discutere per i punti interrogativi delle due formazioni, appunto, della città capitale. Adesso pausa, break. Poi